Prima magari con Carmelo, però so che anche per lui è una bella notizia. Allora, lunedì prossimo avremo qui il nostro amico Mauro Poletti per fare la serata, predicare, per insegnare ad ognuno di noi. Lui ha un ministero profetico molto bello, molto, un uomo molto usato da Dio nel profetico. Poi in questo giorno, questa mattina mi ha scritto, non so quanti conoscono Mario Marchiò, e mi ha detto che sarà a Catania, mi ha dato delle date e avremo l'opportunità di organizzare con lui un fine settimana, il sabato e una domenica. E se magari poi ne parliamo, se c'è la tua disponibilità, sarebbe bello poterlo fare qua e quindi estendere questi inviti, quindi potremmo fare anche. Lui ci ha dato disponibilità dal venerdì, quindi fare un venerdì, un sabato, una domenica, però vediamo magari, perché ci saranno altre comunità magari dove mi piacerebbe portarlo, però magari il sabato e la domenica sarebbe bello poterlo organizzare qui, ok? Tutti insieme, verranno sicuramente tante altre persone. Il lunedì sera poi lui è a Missione Paradiso e poi il martedì e il mercoledì lui è nuovamente disponibile, quindi vediamo cosa ci possiamo organizzare. Sarà una bellissima visita, una bella opportunità, e quindi sono contento perché da anni che lo aspettavo a Mario. Mi ha avuto l'opportunità qualche mese fa di stare insieme in Germania, di ministrare insieme un matrimonio, alcune riunioni, e grazie a Dio si è riaccesa in un certo senso il fuoco dell'amicizia che dura da più di 20 anni con lui, quindi grazie a Dio per questo. E un'altra bella notizia è che questa settimana, Dio volendo, saranno pubblicati tutti i file Infuocati per Dio del raduno fatto il 31 ottobre, quindi abbiamo già messo tutti i video. Pensate, ci saranno 47 tracce. 47 tracce, non una, non due, non 10, non 20, non 30, non 40. 47 video. Tutti disponibili gratuitamente sul nostro canale YouTube, e poi avremo tutti i file audio disponibili che si potranno scaricare, quindi masterizzare, quindi dare a tutti quelli che lo desiderano, ok? Quindi questa settimana finalmente facciamo partorire sto figlio che insomma era sempre lì con la testa di fuori e il corpo ancora di dentro, quindi finalmente alcuni parti sono espulsivi, alcuni parti invece sono proprio travagliati. Gloria a Dio. Dai, apriamo la Bibbia in Ebrei al capitolo 11. La volta scorsa abbiamo parlato, vi ricordate, della fede? Vogliamo riprendere da qua. La fede è certezza di cose che si sperano, ok? Certezza di cose che si sperano. In Ebrei al capitolo 11, versetto 1, abbiamo visto come questa espressione, queste parole utilizzate, tradotto, questo versetto che è stato tradotto in questa maniera, in realtà potrebbe anche essere tradotto in diversi modi, ma quando noi lo leggiamo in italiano, in realtà per noi è quasi un controsenso, perché abbiamo spiegato la volta scorsa, Ebrei 11:1, la fede è certezza di cose che si sperano. Secondo la cultura italiana, secondo il nostro modo di pensare, in realtà tu non puoi avere la certezza di qualcosa che speri. O hai la certezza o la speri. Perché da noi il problema della nostra cultura è che quando noi leggiamo la parola speranza, noi la interpretiamo secondo la nostra cultura. La nostra cultura greca cosa dice? Cosa ci dice? La speranza è un punto interrogativo. La speranza è l'ultimo motivo. La speranza è un punto interrogativo, cioè speriamo che domani io lavoro, speriamo che domani faccia una bella giornata, speriamo che domani piove per i contadini, speriamo che vada a lavorare, speriamo che mi chiamano, speriamo che sia femmina, speriamo che stanno mio marito, speriamo che stanno a Trovosavaglio, speriamo. E nella nostra cultura la speranza è un punto interrogativo. Quindi quando noi andiamo a leggere la fede è certezza di cose che si sperano, in realtà per noi non ha senso. Perché? Perché lo leggiamo con la cultura sbagliata. La Bibbia è stata scritta da ebrei, con una cultura ebraica. Ecco perché andare è talmente importante, molto spesso quando si legge, non andare a interpretare la Bibbia secondo quelli che sono il proprio modo di pensare. Ecco perché la Bibbia ci dice che dobbiamo avere una mente rinnovata. E Paolo lo dice ai Romani in maniera particolare, che erano italiani. E proprio agli italiani Gesù dice: dovete rinnovare la vostra mente. Paolo ad esempio scrive in 2 Corinzi al capitolo 5: noi siamo stati salvati in speranza. Arrivano i religiosi e dicono: noi speriamo che siamo salvati, speriamo. E di pure l'apostolo Paolo dice: speriamo che siamo salvati. Ma quando Paolo scrive certe cose non le sta scrivendo con una cultura greca, le sta scrivendo con una cultura ebraica. E secondo la cultura ebraica, la speranza, la parola speranza, è un concetto bellissimo. Per gli ebrei la speranza è un punto esclamativo. Se potessimo tradurlo in un altro modo, e in alcuni posti viene tradotto in un altro modo, in alcune parti della scrittura viene tradotto in un altro modo, la parola speranza significa meta. La parola speranza significa destinazione. La parola speranza significa proposito. La parola speranza significa progetto. La parola speranza significa promessa. La parola speranza significa un punto fermo. In pratica, per gli ebrei, la speranza è qualcosa che Dio crea. Cioè la mia fede è certezza di qualcosa che Dio ha preparato per me. Quando Paolo dice siamo stati salvati in speranza, sta dicendo noi abbiamo qualcosa, come scritto poi nella lettera agli ebrei che abbiamo letto, vi ricordate, andiamo a rileggere al capitolo 6, la nostra speranza è come un'ancora sicura posta dietro il velo attraverso il quale Gesù è entrato come precursore per noi. Ebrei 6, vi ricordate la volta scorsa gli ultimi versetti, il versetto 19. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita e che penetra fin nell'interno del velo dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo diventato sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi la parola speranza per gli ebrei non è un speriamo, o signori, no. Per gli ebrei la speranza è un'ancora sicura e ferma posta dietro il velo, cioè è qualcosa che io non vedo ma che io so, perché tra me e l'ancora c'è qualcosa che mi lega. L'ancora viene usata per le barche. Quando tu getti l'ancora, è che getti l'ancora, tu getti l'ancora attaccata ad una catena, si spera. Perché lo scopo è che l'ancora attaccata ad una catena, ad una corda, faccia tensione, si mette in tensione con la barca e di conseguenza tra la barca e l'ancora c'è qualcosa che li lega. E la nostra certezza è quella cosa che ci lega all'ancora. Questa è la, credo, la migliore immagine che noi possiamo avere della descrizione di Ebrei 11:1. La fede è il composto di due cose: ciò che Dio stabilisce davanti a te e il tuo desiderio di raggiungere. Lo ripeto, la fede è il composto di due cose, ed è ciò che Dio ti ha promesso e il tuo desiderio di vedere adempiuta la promessa. Ciò che Dio ha stabilito per te è il tuo desiderio di vederlo adempiuto. Ciò che Lui ti ha promesso è il desiderio di vedere realizzate le sue promesse. Quindi la fede è il composto di due cose. La speranza è qualcosa che Dio crea. L'uomo non può creare la speranza. La speranza è qualcosa che Dio crea nel cuore delle persone. Tutti coloro che si stavano per suicidare, tutti coloro che stavano attraversando momenti difficili e che hanno affrontato e superato questo argomento, questo momento, dicono tutti la stessa cosa: non capisco cosa sia successo, ma arrivato a un certo punto c'è stato qualcosa che si è acceso dentro di me, una voce che mi diceva: che stai facendo? Dio mette la speranza dell'eternità. Dio ha messo nel cuore di ogni uomo la speranza dell'eternità. E la speranza è qualcosa che Dio crea. La speranza non la puoi creare tu. E la fede è quando tu credi che Dio ti ha detto qualcosa. Quando tu sai e sei convinto che Dio ti ha fatto una promessa. Quando tu sai che Dio ha stabilito la destinazione. Tu sei in un posto, Dio ha stabilito una destinazione, la certezza tua è il desiderio di arrivare, prendere la macchina, prendere una bicicletta, prendere un autobus, andare a piedi e arrivare a destinazione. E qualunque strada prenderai, anche se hai affrontato il tragitto prendendo altre strade, abbiamo perso tempo, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto, ci siamo fatti i fatti nostri, abbiamo fatto delle decisioni sbagliate, siamo caduti, abbiamo peccato, qualunque cosa. C'è la funzione meravigliosa del ricalcolo.
Allora qual è la differenza tra speranza e fede?
Sto dicendo, la fede è il la composizione di due cose. La fede è formata, fede uguale certezza e speranza. Cioè la mia fede significa che io ho certezza in quello che Dio ha posto davanti a me. Cos'è la fede? La fede è quando io credo in quello che Dio ha posto davanti a me. Questa è la fede. La fede, ad esempio, non può essere riposta sui nostri desideri.
Quindi la speranza, in questo senso, è un'aspettativa.
È l'aspettativa che tu sai che è Dio. La parola speranza, questa qua, la parola aspettativa, è una delle traduzioni e dei sinonimi della parola speranza. Cioè, la mia certezza si basa su qualcosa che io so che Dio mi ha. Quante volte abbiamo pensato o abbiamo creduto, a volte per come ci è stato insegnato, che la fede è autoconvinzione?
Però se l'aspettativa, cioè non è certo, certo tu c'hai certezza tramite la fede.
No, l'aspettativa dipende in base alla cultura che noi abbiamo. Perché vedi, quando noi parliamo della parola aspettativa, per gli ebrei ha un altro significato. Per noi è speriamo, forse. Ed è lo stesso concetto della parola speranza. E purtroppo la stessa parola ha dei significati nel cuore delle persone totalmente diversi. Quindi quando io ho un'aspettativa, la mia aspettativa è: io so che Dio farà quello che ha stabilito per la mia vita. Ad esempio, c'è la storia di Abramo, sapete che c'è la storia di Abramo, Dio parla ad Abramo e Abramo aspetta 25 anni prima di vedere, in realtà erano più di 25 anni, se andiamo a studiare un po' più in profondità, erano più di 25 anni. 25 anni da quando Abramo lasciò Caran, ma quando Dio parlò ad Abramo, Abramo era Ur dei Caldei, e da Ur dei Caldei lui andò a Caran e aspettò che morì suo padre, da lì passarono 25 anni. Quindi Abramo aspettò più di 25 anni per l'adempimento della promessa. E dice la Bibbia: sperando contro ogni speranza, egli credette. Cioè significa: io so che tu mi hai promesso questo. Questa è la mia speranza. La mia certezza è vivere in accordo a quello che tu mi hai promesso. Quindi la mia aspettativa non è in me stesso. È importante questo, quello che tu hai detto, perché molto spesso la nostra aspettativa, la nostra fede è nella nostra fede. A volte idolatriamo così tanto la nostra fede e la esaltiamo così tanto al di sopra delle promesse che Dio ci ha fatto. Cioè noi crediamo che ciò che fa la differenza è la nostra abilità e la nostra capacità di credere. Io vi chiedo: quante volte Dio vi ha risposto non avendo voi una fede straordinaria? Quante volte Dio ci ha protetto, ci ha risposto, ci ha parlato, ci ha benedetto, ci ha guarito, ci ha protetto, ci ha... Quante volte la sua bontà è andata oltre la nostra capacità di credere? E la fede su cosa è basata? La volta scorsa abbiamo parlato di questo, se vi ricordate. A volte la nostra fede è credere nella nostra fede più che nelle promesse di Dio. E quando noi mettiamo fede nella nostra fede, noi non facciamo altro che pompare noi stessi. E la nostra fede non è più un rilassarsi nelle promesse di Dio, ma un autoconvincersi. E quindi devo credere. Quante volte è capitato? Quante volte vi siete trovati in una situazione in cui stavate credendo in una cosa, poi arriva un dubbio e siete entrati nel panico? E abbiamo detto, ma allora non ci sto credendo. Perché se arriva il dubbio, allora vuol dire che non ho fede. No, io devo credere, Signore, io dichiaro, Signore, io confesso nel nome di Gesù, Signore, io decreto, Signore, io dichiaro, io confesso, io decreto. E cosa abbiamo fatto? Invece di entrare nella pace della promessa di Dio, abbiamo cercato di autoconvincerci. E da cosa dipende questo? Da una bassissima qualità di intimità con il Padre. Perché quando noi abbiamo intimità con il Padre, la nostra fede sarà come quella di un piccolo fanciullo. Ho raccontato la volta scorsa l'episodio di mia figlia Rebecca. Eravamo nella villa ad Adrano e c'è il palco montato, no? Per gli spettacoli che fanno la sera. Stavamo facendo una passeggiata alla villa. C'è un palco enorme di 10 metri per 8, 80 metri quadrati. Appena lei l'ha vista è impazzita. Ho detto, papà, là sopra. L'ho messa là sopra, ha cominciato a correre. Io ero lì con il cellulare che mentre lei correva stavo guardando. Lei era tranquilla. E arrivato a un certo punto ho visto mia figlia che comincia a correre verso di me. Il palco alto 80 centimetri. E mentre l'ho vista correre, ho detto, non lo farà. E arrivato a un certo punto, appena arrivata all'orlo, lei si è letteralmente lanciata. Sapete le scene dei film a rallentatore? Lei si è lanciata e io mi sono lanciato. Ci siamo incontrati quasi per terra. Ho detto, Rebecca, non lo fare mai più. Lei mi ha guardato di nuovo, papà. E là ho realizzato ancora una volta che la fede non è tecnica, la fede non è una ricetta per il successo, la fede è avere una ferma e chiara fiducia nel proprio Padre, che sai che lui è là e che se ti lanci lui ti prenderà. Amen. La fede non è autoconvinzione. E quanto più noi abbiamo intimità con il Padre, lo conosciamo e stiamo con lui, più la nostra fede ci farà vivere nel riposo. Guardate in Ebrei al capitolo 4. Ebrei 4, il versetto 2. Infatti noi, scusate, il versetto 3. Noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo. Noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo. Molto spesso la fede ci è stata fatta vedere come uno sforzo continuo e costante. Devi avere fede, non dubitare, devi avere fede, stai attento a non dubitare, perché se dubiti il diavolo può fare questo, stai attento perché se dubiti non puoi, stai attento. E abbiamo vissuto la fede come uno stress, vero? Come uno stress. E la fede invece che cos'è? Entrare nel riposo, perché sai che quello che papà ti ha detto si adempirà. La fede è certezza in quello che lui ti sta dicendo.
Ma i nostri figli perché fanno il contrario di quello che tu dici?
I nostri figli quando arrivano a casa non fanno la preghiera alla mamma per mangiare. C'è qualche mamma qui che viene pregata prima di mangiare? Perché? Perché la loro fede è la certezza che tu preparerai la pasta. E la straordinaria bellezza di questo rapporto è che nonostante i tuoi figli possono anche essere un pochettino più non fare quello che tu dici loro, loro rimarranno sempre i tuoi figli e loro sanno che a ora di pranzo la pasta comincerà. E a volte noi crediamo di essere noi più buoni di Dio, perché se noi pecchiamo, se noi sbagliamo, diciamo sì, però ora non è che puoi pretendere che Dio fa, che Dio interviene, che Dio ora ti benedice. E Gesù ha detto: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre che è nel cielo darà cose buone a coloro che le domandano. Gesù è venuto a presentare il Padre. Guardate qui in Romani al capitolo 4. Romani 4:14, poiché se sono eredi quelli che sono della legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata, poiché la legge produce ira, ma dove non c'è legge non vi è neppure trasgressione. Dove non c'è legge non c'è pure trasgressione. Dove non c'è legge non c'è neppure trasgressione. Noi non siamo sotto la legge. Dove non c'è la legge, non c'è trasgressione. Ci sarebbe tanto da dire. Versetto 16. Perciò essa è per fede, in tale modo è per grazia. Perché? Affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, e non solamente a quella che è della legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di noi tutti. È bellissimo. La promessa di Dio, la benedizione di Dio nella nostra vita è per fede, affinché sia per grazia. Sembra strano questo passaggio, che dovrebbe, umanamente parlando, dovrebbe essere al contrario, essere per grazia affinché sia per fede. No, è per fede affinché sia per grazia. La fede si aggancia alla grazia di Dio. Tu non puoi avere fede nella legge, perché la legge determina quello che tu fai. E se la fede è fondata sulle opere della legge, tu stai mettendo fede in te stesso. E se metti fede in te stesso, dove andiamo a finire? Perché la legge dice, sulla base di quello che tu fai, tu vivrai per queste opere. Ma noi possiamo adempierle tutte quante, se siamo trasgressori in un comandamento, siamo trasgressori per tutta la legge. Giacomo dice, la misericordia trionfa sul giudizio. È per fede affinché sia disponibile per tutti, perché se fosse data attraverso le nostre capacità, ci sono alcuni che potrebbero prenderla, alcuni che potrebbero realizzarla e altri no. È per fede affinché sia per grazia. E noi abbiamo molto spesso utilizzato, correggetemi se sbaglio, a volte abbiamo utilizzato la fede come metro di misura di spiritualità. Quello più fede di noi, quella sorella più fede, mio fratello ha una fede incredibile. E non ci rendiamo conto che la quantità di fede è espressa semplicemente nella capacità di intimità con il Padre. Vi faccio un esempio. Vi ricordate i Corinzi? Paolo che scrive i Corinzi. Qual era la caratteristica dei Corinzi? I Corinzi avevano due caratteristiche in maniera particolare. Erano carnali più di qualunque altra chiesa, fondata da Paolo, ma era una chiesa con più doni dello Spirito Santo in manifestazione. Vi siete mai chiesti com'è possibile questo? Da un lato erano le persone più divise, Paolo è allora che fa un insegnamento sulla cena del Signore, e dice: siete uno scandalo, siete da riprendere, vi dovete vergognare per come voi vi comportate durante la cena del Signore. Vi ubriacate, cenate prima, non considerate gli altri, non discernete il corpo di Cristo. Per questo motivo parecchi di voi sono malati, sono infermi e parecchi di voi muoiono. Poi dall'altro lato che fa? Il capitolo successivo parla dei doni dello Spirito Santo e insegna loro su come gestire i doni dello Spirito Santo. Vi siete mai chiesti com'è possibile una cosa del genere? Molto semplice, molto semplice. I doni dello Spirito Santo non sono l'evidenza della nostra santità. Il soprannaturale che noi viviamo non è l'evidenza della nostra santità o della nostra integrità morale. La Bibbia è piena di persone che vivevano in situazioni di assurde, di compromesso e di peccato, ed erano usate da Dio continuamente. Prendiamo qualche esempio: Sansone, Davide, Elia, Abramo, Giacobbe è una delle figure più allucinanti che sono nella Bibbia. Ieri ho predicato su Giacobbe, è una delle figure più assurde. Cioè tu dici: come può Dio servirsi o parlare ad una persona così? Perché il problema è che la fede non funziona con la santità. La fede rappresenta la tua disponibilità. Dio non si muove sulla base di quanto sei santo. Dio si muove sulla base di quanto sei disponibile. Ecco perché tu puoi essere una persona che non va in comunità, che non sta leggendo la Bibbia, che non prega, che non evangelizza, che non ha una vita straordinaria, tra virgolette, con il Signore, eppure Dio si può servire di te, Dio si può servire di quella persona. Perché? Perché basta che quella persona comincia a pregare 5 minuti, sente la presenza di Dio, il fuoco si riaccende. Invece noi siamo stati tenuti schiavi da alcuni schemi religiosi delle nostre comunità, dove se non sei perfettamente in linea non puoi pretendere che Dio si possa servire di te. Ma la fede è basata non su te stesso, la fede non è centrata su di te, perché se fosse su di te sarebbe una fede centrata sulla legge. La fede è fondata e si muove nel territorio, nel terreno della grazia. Questo sarà il titolo di questi giorni con Mario Marchione. Sarà chiamata grazia irresistibile, grazia inarrestabile. La fede si muove nel territorio della grazia. Guardate in Romani al capitolo 5, questo è chiaramente un caposaldo del nostro credo. Romani capitolo 5, il versetto 1, cosa dice? Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Nella speranza della gloria di Dio. La gloria di Dio che è davanti a noi è qualcosa che Dio ha posto. Romani 5, 1 e 2. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù, è per mezzo di Gesù Cristo che abbiamo la giustificazione. Non è la nostra abilità, non è la nostra capacità, non sono le nostre straordinarie opere. Giustificati dunque per fede, la fede è certezza di cose che si sperano. Giustificati dunque per fede, cioè io credo che quello che Gesù ha fatto per me sulla croce 2000 anni fa ha prodotto una giustizia eterna per la mia vita. Amen. E che io sono giustificato non per le mie opere, ma per il sangue che Gesù ha versato 2000 anni fa, una volta e per sempre. Giustificati dunque per fede. Abbiamo cosa? Pace. Noi che abbiamo creduto siamo entrati nel riposo. Abbiamo pace. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale Gesù abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso, cioè l'entrata, si è spalancata una porta attraverso Gesù che è la porta, e lui è la porta, e lui dice anche: io apro una porta che nessuno può chiudere. Se abbiamo avuto l'accesso a questa grazia, nella quale la grazia non è semplicemente un dono, la grazia è una dimensione spirituale, è un luogo spirituale nella quale, nel quale tu ti muovi, nel quale tu operi, nel quale tu sei. Abbiamo avuto accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo. Come puoi vantarti della speranza se fosse un punto interrogativo? No, noi ci vantiamo di qualcosa che Dio ha fatto per noi, non di qualcosa che noi abbiamo fatto per Lui. Io non posso vantarmi di quanto io amo Dio, io mi vanto del fatto che Lui ha amato me. Io non posso vantarmi della mia fedeltà, io mi vanto del fatto che Lui è stato fedele con me, che Lui è fedele, e quando io sono infedele Lui rimane fedele. Alleluia. Questo è il nostro vanto, che oggi noi lo possiamo amare perché Egli ci ha amato per primo. Lui è arrivato prima di noi, Lui ha compiuto tutto senza bisogno di noi. Alleluia. Non è straordinario? Questo ci fa sentire piccoli e insignificanti, e nello stesso tempo ci fa comprendere quanto siamo importanti e speciali per il Padre nostro. Cioè tutto l'universo senza di noi va avanti, ma per noi Gesù è venuto a morire sulla croce. Non è straordinario? È per fede, affinché sia per grazia. La speranza di cui parliamo, la speranza è qualcosa che Dio fa. Il diavolo, e vado verso la conclusione, il diavolo non può distruggere la speranza, perché la speranza è qualcosa che Dio ha fatto e nessuno può intervenire. Ma il nemico può agire nei dubbi e quindi nella certezza. La fede è certezza, ed è la nostra parte. La speranza è quello che Dio fa, la certezza è qualcosa che noi mettiamo. La fede è il prodotto di due interventi, quello divino e quello umano. La fede è: io credo in quello che Dio ha posto davanti a me, io mi aspetto che Lui faccia quella cosa perché me lo ha detto, non me lo sto inventando. La fede viene dall'udire la parola, cioè Dio ti ha parlato, Dio ti ha detto una cosa, questo ha creato fede, perché la sua parola è la speranza posta davanti a te e tu ci credi. Ora il diavolo arriva con dei dubbi, ok? Ed è questo è uno snodo fondamentale, vorrei terminare con questo. Quella che è la fede mentale e la fede del cuore. I dubbi non arrivano mai al cuore. I dubbi riguardano soltanto la sfera mentale. Quante volte è successo, come l'abbiamo detto, che arriva un dubbio e tu pensi subito: ma allora non ci sto credendo veramente. Perché se dubito non ci sto credendo, allora vuol dire che non ho creduto all'inizio, allora vuol dire che mi sono illuso, ed entriamo in questo circolo vizioso di paranoie che non fa altro che demolire la semplicità dell'opera di Dio nella nostra vita. Quando Dio ti parla, questo crea fede nel tuo cuore. Il diavolo non può toccare il tuo cuore, perché il cuore tuo è proprietà privata dello Spirito Santo. Il nostro cuore è sigillato dallo Spirito Santo. Il nostro cuore è inalterabile. C'è solo una persona che può alterare il nostro cuore, noi stessi, solo noi stessi, il diavolo non può farlo. Perché? Perché il cuore funziona da dentro, non funziona da fuori. Nessuno può arrivare al cuore tuo, perché il tuo cuore è ripieno dello Spirito Santo e solo da dentro le cose funzionano. È inaccessibile. Quando arriva un pensiero, voglio raccontarvi una testimonianza, qualcosa che è successo nella mia vita agli inizi, era agli inizi della fede, 1 o 2 anni. Non dimenticherò mai questo giorno perché fu di grande insegnamento per me. Non so perché, ma arrivò un momento in cui arrivarono dei dubbi talmente potenti, talmente forti, e il diavolo mi aveva convinto che io mi sarei sviato. Il diavolo mi aveva convinto che io sarei diventato testimone di Gesù. Il diavolo mi aveva convinto che sarei diventato mormone, che mi sarei sviato, che sarei ritornato a fare cose incredibili, e cominciai ad avere una paura incredibile perché non riuscivo più a contenere questi pensieri che mi stavano bombardando, e lì mise in dubbio la mia fede. Ero alle prime armi, non avevo degli insegnamenti specifici sull'argomento e quindi andai nel panico. E mi ricordo che un giorno stavo camminando con la macchina, stavo guidando la macchina a Catania, e cominciai a gridare, a piangere a Dio dicendogli: tu mi devi parlare, perché io sto vivendo un inferno in questo momento e non posso più stare con questi dubbi che stanno macinando il mio cervello e stanno distruggendo la mia fede. Non è possibile, tu mi devi parlare. E non c'è niente di più bello di quando Dio ti parla e tu ascolti la voce di Dio, che non viene da fuori, viene da dentro. E il Signore mi diede questo insegnamento, mi disse: Corrado, i pensieri che in questo momento stanno arrivando nella tua mente non vengono da dentro di te, vengono da fuori. E tutto quello che viene da fuori non viene da me, perché tutto quello che io ti do viene da dentro. Perché io abito dentro, non fuori. Questa per me fu una rivelazione. Può sembrare semplice, ma quel giorno per me fu un insegnamento grandissimo. Cioè, tutto ciò che sta arrivando in questo momento e sta bombardando la tua mente non sono io. Perché tutto quello che io ti dico, tutto quello che io faccio, lo faccio da dentro. Quando io ti parlo da dentro, non ti parlo da fuori. Quando io opero nella tua vita, io opero da dentro, non opero da fuori. La mia unzione è dentro di te, non viene da fuori, non devi riceverla, è dentro di te. Ed è fiumi d'acqua viva che scorrono da dentro verso fuori. Là ebbi un grande insegnamento e cominciai a comprendere che tutti i pensieri, non so se vi è mai capitato, pensieri brutti, parolacce, bestemmie, è mai capitato avere pensieri del genere? Situazioni assurde. E tu dici: ma come sogno come era? E lì il Signore mi ha insegnato, mi ha detto: Corrado, quelli sono uccelli che volano sopra di te, ma non gli permettere di fare il nido. Sono cose esterne, sono agenti esterni. Colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. E lì compresi in maniera definitiva qual era l'opera di Dio nella mia vita e come funzionava questo discorso. E quindi la mia fede fu fortificata perché smisi di sforzarmi di essere un bravo ragazzo. Smisi di sforzarmi di essere una brava persona e semplicemente cominciare a lasciare lo Spirito Santo agire da dentro di me. Perché? Perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, questa parte del versetto molto spesso la lasciamo, ma è la parte più importante. Perché è per fede, la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Giustificati dunque per fede. abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo avuto anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia. Cioè, lo devi credere. E non è uno sforzo. Tu sei giusto per il sangue dell'agnello. E la fede si appoggia sulla grazia. Non sono i tuoi sforzi. Ed è per fede che entri in questa grazia nella quale stai saldo e ti vanti. Di cosa ti vanti? Il fatto che puoi fare tante cose straordinarie per Dio? No, abbiamo a volte, come abbiamo detto, usato la fede per misurarci gli uni gli altri. A chi ce l'aveva più grande, chi ce l'aveva più forte, chi ce l'aveva maggiore, chi ce l'aveva che durava di più. Abbiamo utilizzato la fede in maniera assurda, mentre la fede è la fiducia di un piccolo fanciullo tra le braccia di papà. Non devi sforzarti, e se ti sforzi non è fede. Immaginate vostro figlio che entra a casa e prima di pranzo: io credo nel nome di Gesù che mia mamma cucinerà la pasta, io credo nel nome di Gesù che oggi le bollette saranno pagate, io credo che l'affitto di casa sarà pagato, io credo che mio padre lavorerà, io nel nome di Gesù io credo che ci sarà acqua nel frigorifero. In realtà l'incredulità non esiste, perché l'incredulità non è altro che fede riposta in qualcosa. Tutti quanti noi viviamo di fede continuamente, e non esiste la mancanza di fede, esiste una fede riposta nelle parole di qualcun altro. O riponi la tua fede, la tua certezza nelle parole che Dio ti dà, o automaticamente lo stai ponendo nella parola di qualcun altro. Ma non è una questione di mancanza di fede. Ad esempio, vi dico questo perché è importante, vi ricordate quando Pietro cammina sulle acque? E comincia ad annegare, dice: Signore salvami, e Gesù gli stende la mano, lo prende e gli dice: perché hai avuto poca fede? Vi ricordate Gesù dice questo? Come l'abbiamo interpretato noi? La misura, hai avuto poca fede, quindi poca misura di fede, cioè dovresti avere più fede. Nel testo greco la parola poca fede non è assolutamente riferita alla quantità, è riferita alla durata. Vi faccio un esempio. Cioè, come fai a dire a Pietro che non ha avuto, che ha avuto poca fede, si è camminato sulle acque? Il problema è, Gesù ha detto, tu hai avuto fede, ma è durata poco, perché hai creduto più al vento e alle onde, perché avevi iniziato bene. E molto spesso noi non riceviamo, non realizziamo le promesse di Dio perché non continuiamo ad avere fede. Cioè non continuiamo ad avere la fiducia. Perché Pietro cammina sulle acque e dice, quando è arrivato a un certo punto, dice, vide il vento e le onde. Ma perché prima non c'era il vento e le onde? Certo che c'erano. La stessa cosa. Ma prima era focalizzato su Gesù, poi si è fatto distrarre e ha messo la sua fede sulle circostanze. E a volte noi non riusciamo ad avere, quando arriva una malattia, una situazione nostra, fisica, abbiamo sperimentato certe cose, ma ancora ci, è come se stiamo combattendo, allora a volte ci... come ti dire, ma allora vuol dire che il Signore non sta operando, allora vuol dire che mi sono illuso. No, no, noi sappiamo cosa significa camminare sulle acque. E Gesù dice, continua a credere con semplicità, continua a credere con quella semplicità e vedrai la gloria di Dio. Amen.
Amen.
Gesù dice a Marta, se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Cosa ha fatto Marta? È andata in giro a fare seminari sulla fede? Signore, se ci credi. E Gesù Gesù ha fatto il miracolo. Il padre del fanciullo epilettico: Signore, se tu puoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi, aiutaci. E Gesù ha detto: no, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Sì, Signore, io credo, sovviene alla mia incredulità. Sì, Signore, io credo, sovviene alla mia incredulità. Queste sono le parole specifiche del Padre, cioè non ha senso.
È salvaggio, Gesù mi deve sopraggiungere la folla, perché vuole dire che ha pregato subito.
Sì.
Sì.
È così, no? Quindi, e Gesù poi ha fatto il miracolo. Gesù ha guarito il ragazzo. A volte noi pensiamo, se non hai una fede precisa e perfetta, Dio non può operare. Stupidaggini! Perché la fede è basata sulla grazia e non sulla tua capacità di essere perfetto. Amen? Alziamoci, dai. Quindi, sii semplice come un piccolo fanciullo, buttandoti tra le braccia di papà. Amen? Sii semplice. Lui non ti lascerà cadere per terra. Grazie Padre, grazie per questa sera. Grazie con tutto il cuore per come tu parli, per come tu ci incoraggi, per come tu ministri nelle nostre vite. Grazie per come ci insegni a camminare ancora di più con semplicità. La fede è semplicità. La fede è camminare in maniera semplice, credendo nelle promesse di papà. E per questo noi ti ringraziamo questa sera per tutto quello che tu farai ancora, nel nome di Gesù.
Amen.
Facciamo la nostra offerta. Qua c'è il cestino. Offriamo al Signore con gioia, offriamo al Signore con entusiasmo. Facciamolo con tutto il nostro cuore. E ci vediamo lunedì prossimo per quanti saranno qui con noi. Dio vi benedica. Salutiamo anche i fratelli, dai.